un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
I fuochisti di Trieste. La chiamavano Belle Époque e nell'immaginario collettivo ha lasciato la sensazione che tutti se la spassassero tra ballerine di cancan e fiumi di champagne. Intanto l'altra faccia della Belle Époque era quella di milioni di emarginati, mendicanti, disoccupati, operai senza diritti sindacali, minatori che sopravvivevano nelle condizioni magistralmente descritte nel Germinal d'Isola. C'era anche una categoria di lavoratori di cui si è persa traccia con l'avanzare del progresso, i fuochisti dei bastimenti a vapore. Il loro luogo di lavoro assomigliava all'inferno in tutti i sensi, turni massacranti alle caldaie, spalando carbone in una bocca infuocata, e quando le navi attraccavano in porto non veniva concessa neppure la libera uscita come ai marinai. Nel febbraio del 1902, a Trieste, i fuochisti del Lloyd austriaco gettarono i badili nelle stive e scesero a terra per chiedere condizioni di lavoro meno disumane. Gli operai triestini li appoggiarono proclamando lo sciopero generale, che passò alla storia come uno dei primi in Europa. L'esercito austriaco usò le maniere forti, i fanti aprirono il fuoco sui manifestanti e i cavalleggeri li presero a sciabolate, 12 morti, centinaia di feriti, stato d'assedio e invio di un boia da Vienna per impiccare i capi dei rivoltosi. Ma fu talmente determinata la resistenza degli scioperanti che alla fine i Lloyd cedettero e accettarono le principali rivendicazioni dei fuochisti. A un secolo da quel 14 febbraio 1902, la Trieste mitteleuropea ostenta ancora i fasti architettonici della dominazione austriaca, ma in Piazza dell'Unità d'Italia il viandante può notare anche i segni dello stizzoso commiato. La facciata del palazzo municipale è istoriata da fuori di proiettili, i davanzali e i banconi sbeccati qua e là, o addirittura privi di grosse porzioni, a eterno ricordo delle cannonate e mitragliate con cui l'Austria salutò per l'ultima volta Trieste dal mare. Se il divorzio fu traumatico, bisogna ammettere che il periodo di maggior splendore è legato all'imperatrice Maria Teresa, che nel Settecento concesse il porto franco e una certa autonomia amministrativa, quella per cui Trieste aveva sostenuto lo scontro impari con la serenissima dominatrice, preferendo gli Asburgo ai Dogi come scelta di male minore. Sorta su un insediamento di Galli Carni, la romana Tergeste fiorì all'epoca di Traiano, ma iniziò a decadere sotto Odoacre nel V secolo e per un millennio avrebbe condotto una travagliata esistenza improntata all'indomabile voglia di indipendenza, precipitando in una crisi profonda dopo l'ennesima guerra con Venezia, nel 1463. Tre secoli più tardi, con Maria Teresa, Trieste sarebbe sbocciata economicamente, triplicando la popolazione e arricchendosi dei palazzi sontuosi che oggi può vantare, sviluppandosi a forma di anfiteatro sul golfo più settentrionale del Mediterraneo, fino alle pendici dei rilievi carsici, in una magnifica posizione panoramica. L'imperatrice fondò anche la scuola nautica, che dal 1793 continua a diffondere fra i triestini l'antica passione per la vela. Celebre in tutto il mondo è la regata della Barcolana, che si tiene ogni anno in ottobre con la partecipazione di oltre 2000 barche. La varietà morfologica del litorale rende il Golfo di Trieste unico nell'intero bacino mediterraneo e ammirare da una barca sia la costa che l'abitato è un'esperienza di rara suggestione. Ora si può usufruire anche delle valide indicazioni di un accurato portolano, scritto con appassionata dovizia di particolari dal navigante Piero Tassinari ed edito dalla libreria Transalpina, punto di riferimento nel centro storico per viaggiatori d'ogni sorta e anche per chi preferisce rivivere sulla propria poltrona i vagabondaggi altrui. Dalla Pietra d'Orsina al Masegno d'Istria, dalle Saline di Sicciole alle Barene di Grado, il portorano racconta e consiglia. Per esempio, lasciato a poppa il centro storico che si affaccia direttamente sulle acque del porto settecentesco e seguendo un tratto di costiera carsica, dopo poche miglia si arriva di fronte al castello di Miramare, progettato da Karl Junker, per la residenza di quel Massimiliano d'Asburgo che avrebbe concluso l'avventura da improbabile imperatore del Messico davanti a un plotone d'esecuzione indigeno. L'intero promontorio venne trasformato in Parco delle Meraviglie, importando specie arboree da California, Caucaso e Cina, e il castello si staglia sul lussureggiante giardino con notevole effetto scenografico. Il bianco maniero, turrito e merlato, evoca ambienti da fiabe nordiche, mentre lo sventurato castellano finì i suoi giorni nell'assolato altopiano dei discendenti degli Aztechi.
Canti al San Marco, canti al De Muia, Iga sarà. E noi Cristino ancora poco navigherà.
Vai Damiano!
Oggi Trieste senza la moia, come un amante tutti la spoglia. E porta via tutto se ferme le grue, anche i cantieri se andai per le sue.
Se andai per le sue.
I ne prometti che gran motori qua se farà. Ma così grandi che neanche notte li vederà. E il Porto Franco non è una truffa, te trovi i funghi, cresci la muffa. Non basta brassi se parchi in rada, ma la più grande se una fregata.
Se una fregata.
Con quella barca, in nega potrà. Perché se morta questa città? Con l'oleodotto andiamo in Baviera, mucho de tubi de sottoterra. Viva il petrolio, grande speranza, solo se penso me viene mal de panza. Sarà bubane, sarà bubane, per gli esti. Con quel petrolio il piso lumì. Mentre regione prepari i piani, fra qualche anno siamo furlani. Mi con la renga vado de viola e la polenti sto sulla tola.
Sto sulla tola.
Mangian de rossi, di Friuli. Ma qua Trieste e se c'ho il bel fiocco. Casa di Osauro, gran ben monumento, de starla fermo non sei contento, e che ha deciso del far trasloco, sei l'unico esule che magna poco.
Che magna poco.
Guarda pa' tutti, con sei morti. Ma chi che tira sempre la cinghia del Triestini. Guarda pa' tutti, con sei morti. Che tira sempre la cinghia se Trieste. Viva Trieste! Viva Trieste! Fuori noi!
Sono di un secolo e di un mare minore. Sono nato in mezzo a entrambi a Napoli nel 1950. Da questo falso centro, appartenenza di tribuna numerata, non ho conosciuto profondità di campo né di dettaglio. Ho inteso poco o male il tempo e le azioni. Da ospite in paccio ne ho trattenuto cenni. Li voglio lasciare a un nipote curioso, forse intenerito dall'atrocità e dalla modestia delle vite che l'hanno preceduto. Allineo uno per senso i colpi che si sono fermati a caso e ad arte nei ricordi. Non ho consuetudine di testimone o vocazione di cronaca. Non so di stelle filanti, di colonne sonore, ma penso a due dadi, un fungo, una damina, un fiasco, pedine di un monopoli intorno al quale tenersi le domeniche. Tra un grido e un brodo è rimasto quello che so. Intorno c'era un creato distante, esperto, che ripeteva alla cieca gesti di madre seconda. Udito. un grido. Nato nel 1910, mio zio, figlio di un napoletano buio e di un'americana luminosa, portava con eleganza la bellezza di Ventura che gli incroci producono almeno per una generazione. Da giovane svolgeva incarichi presso una compagnia di navigazione. Con gli ultimi documenti andava alla partenza delle navi. Vedeva restare sul molo pezzi di famiglie mutilate dai distacchi. Tutti gli addii del sud finivano a quel molo. Si strappavano lì tutti i legami. Si era abituato a vedere le separazioni, non ci badava. Del resto, già da molti anni la gente nostra aveva preso a smaltire la miseria nelle Americhe. In periodi precedenti c'erano state perfino colonne di uomini agli imbarchi della White Star Line. Fu lui che raccontò a mia madre il grido. Era uno dei tanti. Non poté spiegarsi perché quello e non un altro, nessuno, si fosse impresso nella membrana acustica dell'anima. Il solito piroscafo carico di uomini partiva nell'ultima luce di un giorno d'aprile tiepido, splendente. Sul molo tacevano gli addii, inutili per la distanza, perché la poppa della nave, gremita di faccia, era già all'altezza della diga foranea. Allora una donna, coi capelli bianchi e il vestito nero, dolore e anni addosso dappertutto, gridò con tutta l'aria che aveva trattenuto. Sul primo silenzio del distacco fresco, gridò da sirena, da cagna, da madre, a sillabe stracciate. Salvatore. Un nome solo, chiamato e perso a gola rotta. Ferì a vita mio zio, giovane impiegato, bello, elegante, bravo a cantare e a suonare la chitarra a orecchio. Quando lo raccontava, la sua voce scendeva in un tono spezzato e ripeteva in sordina, ma certamente esattamente, quel grido. Gli saliva la pelle d'oca. Sapeva cantare a memoria e ripetere musica ascoltata anche solo una volta. Sapeva ripetere a orecchio quel grido. I dolori hanno una chiave di violino per chi è musicista dentro. Una verità può essere colta da un passante, un estraneo può trasmetterla più fedelmente di chi la conosce e la patisce. Non avrebbe potuto cambiare niente, ripeteva quel grido sillaba su sillaba da sirena, da cagna, da madre. Si stampa a caldo e a caso il dolore degli altri su di noi. Mia madre lo ascoltò da lui. Se l'udito è coppia d'altro senso, esso è la pelle. Anche la sua nel grido si increspava. Era anche lei intonata e sapiente di vecchie canzoni. Sapeva ripeterlo, squarcio di lenzuolo asciutto che si straccia. Attraverso di lei è arrivato fino a me che lo affido al definitivo silenzio di un resoconto. Non provo a ripeterlo. Stono. Non trattengo musiche e le voci esatte. Ci metto molto a imparare un canto. Voglio bene a chi non ha disperso il grido. Non sciupare il seme, prescrive un arduo comandamento. Raccoglierne qualcuno è una più accessibile consegna contro il fitto spreco del vivere. Per un uomo potrebbe bastare. Il grido, la voce condividono la natura del seme. Lasciar detto più che lasciar scritto incita la memoria degli altri a custodire. Lo sapeva chi sparse al vento e agli uomini le rare parole, chi pensò che in quello consistesse il fecondare e le orecchie fossero fiori per le api. Salvatore, il nome strillato nel porto di Napoli, intorno al 1930, si è scorporato dal dolore che lo pronunciò, come dalla persona che lo portava via con sé, contro il mare, la nave, gli uomini strappati e nominati invano. Quel grido torna alla sua origine di bestemmia generale.
Vista. Un vulcano. Era l'inverno del 44. I tedeschi se n'erano andati da Napoli pochi mesi prima, portandosi dietro Nicolino, nomignolo assegnato al pezzo di artiglieria antiaerea che sovrastava la collina del Vomero. Sotto i suoi spari i napoletani avevano provato l'improprio senso di protezione che procura un parafulmine guasto, a tirare i colpi senza poterli neutralizzare. Nicolino aveva voce di vero cannone, risuonava come un tamburo di gran cassa, preso a pugni. Era un chiasso entrato nel sonno e nell'intimità degli abitanti. Rispondeva in cielo ai tuoni che esplodevano in terra tra le case e le strade. Napoli incassò più di 100 bombardamenti. Uno di esso venne senza nemmeno l'allarme della sirena. Fu eseguito ad alta quota e su obiettivo libero. il 4 d'agosto del 1943, ultimo giorno per 3.000 persone sorprese in strada dall'inferno. In tutti quegli anni mio nonno era riuscito a salvare, correndo al rifugio in gara con il cane, un servizio da tè di porcellana inglese. Era ben riposto in un valigione proprio accanto alla porta, pronto al decollo. Era convinto che quelle tazze valessero una fortuna. Finita la guerra, le avrebbe trasformate in un camion. Doveva pur smettere quel finimondo. E finì. I tedeschi in quel settembre del 43 sgomberarono Napoli, sospinti a nord dalle forze alleate e dal brusco sussulto di una città in briciole e stufa di loro. Quattro giornate di fuochi affrettarono il rigetto di un corpo di spedizione che era dilagato, lì, come nel resto d'Europa, a somiglianza di epidemia. Un popolo è come molte volte un corpo. Il suo sistema immunitario può essere minato da miserie estreme, da specifici terrori che la guerra propaga. I tedeschi riuscirono a sospendere il senso di identità di molti popoli, a bloccarne le reazioni immunitarie. Imposero a Napoli il totale reclutamento degli uomini, riuscendo così a mettere fuori legge il genere maschile. Così furono quei giorni. Gli alleati erano arrivati a Capri, a Sorrento, ma si erano fermati. Il golfo era solcato da un invisibile confine che divideva la guerra dalla pace, la libertà dalla tirannia. Pompei libera, Portici no. Fu un colpo di pistola, un rastrellamento, una sassaiola, una bugia che gli alleati erano in marcia. Si condensò la fretta, l'urgenza che a volte percorre le fibre lese di un popolo, come quelle di un malato che ritrova il senso di essere organismo, corpo e nome. Di colpo, in piena estate, i tedeschi furono sotto il freddo che già altre volte aveva liberato un paese dall'epidemia. Era quel freddo generale che hanno in forza i popoli che si battono sul proprio terreno, quello che, a Stalingrado, aveva chiuso e cancellato per la prima volta il corpo estraneo, l'antigene. Ora lo stava braccando da tutti i punti dell'orizzonte. Arrivarono gli americani e montarono un nuovo cannone, una batteria contraerea che suonava, diversamente da Nicolino, un rumore di saracinesche abbassate a tutta forza. Sparava in cielo raffiche ravvicinate. Il servizio di porcellana inglese che aveva resistito ai colpi dei consanguinei angloamericani cadde insieme a tutti i tramezzi della casa sotto l'unico bombardamento tedesco. Il camion di porcellana inglese finì disfatto sotto le macerie. Senza più casa, la famiglia di mia madre si disperse in alloggi di parenti, tra americani appena installati, sfollati che rientravano a traffico di masserizie. Napoli era una città mobile. Ma il nonno e il cane non correvano più. Le sirene tacevano. A sud del Garigliano era cominciato il dopoguerra. Fu in quell'inverno del 44 che il Vesuvio si aprì ed uscì il fuoco. Dal cratere saltavano in cielo le fiamme, le pietre, scendevano a solchi le lave aprendosi la via dei campi. Alcune arrivavano al mare, entrando nell'acqua che friggeva. «Questa città è una pentola e noi siamo la carne!» è scritto di Gerusalemme nel libro di Ezechiele, il primo terrore dell'immenso, angoscia sacra dei popoli sismici, vulcanici, periodici. Si decantò in meraviglia. Il vento sagomava il pennacchio di fumo in fogge di funghi e campane. Il tramonto accendeva di tutte le voci del rosso le ceneri sospese. Nemmeno le comete valevano le sere di quel gennaio col monte rigato di strascichi in fiamme. Non era il sangue raccolto dai campi della guerra che convergeva da tutte le sorgenti al getto del vulcano. Non rimandava luce, non rispondeva voce il solco in fiamme. Nessun legame né riferimento passava tra quello e il male che i popoli si facevano. Era il tutt'altro. Il minuto di sfarsi degli uomini tra loro veniva sovrastato per una volta ancora dal traffico interiore dell'immenso. Mia madre, in un alloggio di fortuna, a una finestra nuova, compiuti appena i 19, guardava i fuochi di una guerra spenta. Quegli ultimi colpi di dentro, voci di viscere indifferenti, spargevano sulle macerie lo strato di cenere del dopoguerra e degli stenti. Non aveva ancora 20 anni. Averli non le importava più.
Odore, brioche e altri gas. I bambini scrutano i tatuaggi. La vanità virile dei marinai, come la nostalgia dei reclusi, consente che il corpo si presti da foglio e da tela al pennino aguzzo dell'incisore. Nel tempo del mare estivo conoscevo i disegni e i colori sulla pelle dei pescatori, nomi, cuori, navi, lune. Andavo da bambino con mio zio a pescare. Aveva una barca a motore governata da Nicola, il pescatore che divideva con lui il frutto del giorno. Più spesso si andavano i soli, ma ogni tanto con qualche ospite. Ci si alzava presto, io passavo dal solo bar aperto e raggiungevo la spiaggia portando le brioche ancora tiepide di forno. L'odore appetitoso si mischiava a quello salato del legno di barca e agli sbuffi cadenzati del vecchio motore diesel. Era per me un odore da uomini ed io provavo orgoglio a condividerlo. Dalla spiaggia dei pescatori di Ischia si partiva per raggiungere il tratto di mare che era considerato pescoso in quel momento della stagione. Una volta venne con noi un signore magro, sulla quarantina, coetaneo di mio zio. Prima di salire a bordo gli venni presentato a lui e mi dette la sua mano lenta, distratta. Badavo alle mani degli uomini, a come le porgevano i calli, a come le intrecciavano in stato di riposo. Forme di cui provavo a riconoscere il carattere. Quell'uomo non era di Napoli, parlava poco e teneva le mani in grembo. Sul braccio aveva un tatuaggio. Lo vidi sulla barca perché solo lì si rimboccò le maniche affondando la mano nell'acqua per bagnarsi i capelli mentre la barca andava. Era formato di soli numeri. Non facevo domande agli uomini. Sapevo che la condizione di un bambino tra loro era starsene zitto. Col tempo ho apprezzato quegli usi. I bambini che a raffica emettono domande gustano più spesso la sonorità perentoria del loro tono di voce anziché le vaghe risposte. Non avrei mai chiesto all'ospite cos'era la cifra che aveva incisa. Pensai prima a un numero di telefono, poi a un messaggio segreto e infine immaginai che vi era segnata la somma dei giorni di una vita, forse la sua stessa. Gli uomini parlavano poco tra loro, il motore faceva saltare le lenze sul paiolo di legno del fondo barca. Di pochi cenni era il viaggio verso il perimetro di pesca. Ci fermammo al largo di Procida, calammo il nylon innescati con pezzi di totano, specie di calamaro, cercando di indovinare la quota di mezza profondità dove potevano esserci quei pesci che da noi si chiamavano vope. L'uomo col braccio segnato ripeteva i nostri gesti da inesperto, eppure con sufficiente precisione. Vidi il colpo brusco che mio zio eseguiva di scatto, alzando in cielo la mano che reggeva la lenza. Tatà! E i tre colpi violenti che la vopa assesta all'amo li sentii anch'io, e anche Nicola. Tutte e tre in piedi tiravamo i nostri fili con la destrezza necessaria. Bisognava che il recupero fosse svelto, ma regolare, senza strappi. Si doveva anche badare a non calpestare la matassa di nylon che si accumulava tra le gambe per non ritrovarsela poi imbrigliata. Salirono a bordo le belle vope argentate che iniziarono sul legno la frenetica batteria delle code, suono che mette allegria ai pescatori. L'ospite non aveva indovinato la profondità. A volte bastano 2 metri di scarto per escludersi dal branco. Nicola gliel'aggiustò e cominciò così anche lui a sentire le brusche toccate che dal fondo del mare scaricano sul polpastrello il fremito della cattura. Si accumulavano i pesci nella tinozza mentre il sole saliva in mezzo al giorno. Con le dita intrise di pesce e di acqua salata portammo alla barca le brioche, gustandole sotto lo stimolo di un bruciante appetito. Gli uomini odoravano di esca e di forno. Sentivo in quell'età di essere parte di una comune virilità del mondo, muta, profumata. Da adulto non l'ho ritrovata negli uomini. Tornammo verso Ischia, mio zio al timone, Nicola puliva i pesci, io a prua lontano da loro. L'ospite metteva il suo braccio nell'acqua, segnando una scia parallela alla barca che andava. Il braccio tatuato fendeva le onde, prua di niente, dietro la quale non seguiva altro. Passammo sotto Procida, a poco tratto di mare dal penitenziario. Da una finestra con sbarre uscì uno straccio bianco. Un braccio nudo sventolò quel panno. Era per noi quel cenno, non c'era altra barca vicina. Di corsa tornai a poppa ad afferrare la mia maglietta a righe e di nuovo fui a prua. Il mare calmo permetteva che rimettessi in piedi. Così spendolai il mio panno con tutta la forza in equilibrio. Avevo età di ragione, circa 10 anni. Conoscevo quel posto e le reclusioni avevano già messo semi nel pensiero. Gli uomini mi lasciarono fare, non risposero al cenno, non si curarono di me. Finché vidi quel braccio, agitai il mio. L'ospite levò il suo dall'acqua e indossò la camicia. Racconto le poche cose che si sono fermate nei sensi. Più di tutto trattengo memoria di un odore maschile, di un'appartenenza a un mondo di adulti. Ho saputo più tardi chi era quell'uomo tra noi. Era tra i pochi usciti dai campi di sterminio. Quel numero sul braccio non era un tatuaggio, ma l'infamia di una marcura. Apparteneva a quella umanità sterminata con il gas Zylon B, il cui odore ha avvelenato il nostro secolo e che nessuno conosce. Quando sbarcammo, mi dette la sua mano, stringendo la mia con un po' di saldezza. Era una stretta lieve, ma i numeri sul braccio si mossero per l'impulso dei tendini. Risposi con la mia poca forza alla sua mano, come la mia profumava di pescato e brioche.
Tatto, l'anello al muro. Quando veniva settembre, il vento cambiava diverso e la stagione di odore. Al maestrale dei giorni di sole e di mare increspato succedeva il libeccio che alzava onde lunghe. La pioggia asciugava la polvere, le strade esalavano il cotto dell'estate. Uscivamo nei vicoli dell'isola, lasciavamo gli abituali itinerari dei giorni di mare. Ci avvisava la prima lana addosso che nell'aria fragrante passava l'odore nella pineta umida e dei quaderni nuovi, freschi di fogli bianchi. Sulle spiagge deserte correva il cielo cupo ed era tempo di passeggiate. Una volta per anno, nei giorni ventosi di settembre, salivamo a rivisitare il castello aragonese, scoglio massiccio armato a fortezza e legato alla terraferma da un istmo sottile. Da una terrazza sulla sommità un faro di notte perlustrava il mare. Da lì si poteva comprendere la sagoma sinuosa di Procida e, dietro di essa e oltre, il golfo schiacciato sotto il vulcano. Salivamo verso le 5, nell'ora del pomeriggio che permetteva un appuntamento e uno spostamento della comitiva fino al villaggio di pescatore, oltre il quale sorgeva il castello. Tra le stanze magnifiche crollate, le crepe sul soffitto davano sul cielo, quelle nei muri davano sul mare. L'azzurro sbucava dalle pareti a ciuffi. Fervevano i primi sentimenti e le ansie di volersi appartare in una segreta messa ai 4:20. Ci si fermava all'ingresso della cripta delle monache. Non tutti volevano scendere nella stanza che custodiva ancora in un angolo un cumulo di ossa porose. Le mettevano a morte a sedere su scranni di pietra bucati al centro, per consentire al corpo di disfarsi. Le mettevano a scolare. Il corpo scioglieva la sua forma seduto, al buio, come in una cantina. Scendevamo in silenzio, qualcuno tenendosi per mano. La morte era cruda e vicina, non ammansita né travisata. La visitavamo, nera monaca di settembre, disfacimento di stagione a mare. Ora non sono più lì le ossa, ora sembra un salotto di pietra la cripta di sedili allineati al muro, illuminati a corrente. Ora sembra una latrina comune la cerchia di scranni bucati al centro. La morte ora è un rifiuto organico addobbato da cerimonia. Quando la toccavamo nel buio della cripta, al lume di candela comprata apposta, era l'ombra seduta della vita, teschi e clavicole, anatomia asciutta, impalcatura residua del tempo di tutti. Lo visitavamo con timore, senza disgusto e senza vergogna. Uscivamo alla luce lungo la scala stretta ed improvviso nessuno voleva essere l'ultimo. La voce che si era spenta in sussurri tornava acuta e gridavamo, respirando forte. Proseguivamo il giro per i camminamenti della rupe del castello. Nei corridoi di tufo il fresco rigovernava il fiato. Sulla via del ritorno entravamo nelle segrete. Sotto un arco di pietra nuda, un piccolo tozzo cancello di sbarre girava sui cardini a fatica. Passavamo per un cortile dai muri che furono alti e ancora in qualche punto accennavano alla forma di una fossa per vivi. Da lì si accendeva agli stanzoni comuni, dove le feritoie lasciavano girare troppo in alto stretti fasci di luce. Dalle pareti di pietra lisciata sporgevano anelli ancorati, robusti da poter trattenere una barca. All'altro capo dell'ormeggio ci furono uomini saldati alla catena. Erano l'ultima maglia di un ferro, consumarono il tempo come un rancio, insieme ad altri sempre. Razione magra per conservarsi interi. Pensieri di ragazzi in gita d'improvviso cadevano seri. Senza libri a fare velo appariva la storia nuda. Epidemie, arsure, nevi, guerre. Battito regolare di una sentenza eseguita secoli dentro nel recinto del tempo perduto. C'erano muri come quelli ovunque. Un carcere per isola. Nostro terreno pieno di galere. Toccavamo il ferro chiuso nella pietra. Qualcuno imparava di colpo tra il chiasso di fuori e un brusco silenzio di centro. La dose di orrore rituale che ogni età condensa in una forma. Il carcere per noi. Crescevamo sull'isola d'estate, nessun presagio custodiva in segno quel destino. Sembrava così antica la stanza delle sbarre. Non era la cripta, magazzino finale della notte di ognuno a incombere su di noi. Era la piaga ai polsi, alle caviglie, la catena, l'uomo bestia per l'uomo, morso di un ferro insonne nella carne. Era la vita infame, la sentina dove il pescato stagna e si dimentica sotto il paiolo di legno della barca. Frutto di mare perso nella zavorra d'acqua della chiglia. Uomini, età feroce, agguati, sbarre, noi ancora lontani dal destino, incapaci di credere nella stanza che avevamo intorno, immensa da abitare. Su alcuni si sarebbe chiusa una cella. I muri erano pieni di scritte, finché rimaneva uno spazio bianco da riempire con un nome, una data, non sarebbe finita la prigione. Toccavo l'anello confitto nel muro, lisciato dall'uso, ferro vaioloso di ruggine salato dal grasso delle pene. Tiravo forte, non veniva via. In discesa, nell'ultima luce, correvamo nei corridoi a spirale che conducevano alle ultime rampe al portone. Le grida rimbombavano nel vuoto. Ai più piccoli bruciava il terrore, schizzavano in fuga in cerca dell'aperto, della sua luce cupa. Infine, dal cavalcavia dell'Istmo, ci si voltava verso la massa nera dell'isolotto chiuso. Dietro di noi, ultimi ad uscire, il portone fermava i suoi battenti, quasi da sé. Nessuno ci seguiva lungo il ponte. Il faro puntava sul mare la sezione di luce, mezzo giro di giostra, 2 secondi. Eravamo bambini sull'isola maestra. Al mancorrente del battello che ci riportava in città alla fine di settembre, mi tenevo stretto guardando verso terra. Tiravo forte, non veniva via, tutto era caldo e l'età successiva sembrava un'altra maglia di catena.
Gusto, un brodo di pollo. Ho passato qualche mese, anni fa, in un posto sotto l'equatore, in una nazione che si chiama Tanzania. Prima di andarci avevo imparato la lingua Swahili, che è mezzo di comunicazione buono per la larga parte dell'Africa orientale. Abitavo in un piccolo centro. Le ore della sera si trascorrevano sotto un vasto mandorlo indiano, bevendo tè. Parlavo con gli uomini, ma le più allegre conversazioni erano con delle suore locali, dai nomi sereni, Melania, Leucadia. Erano voci di una lingua che accenta sempre la penultima vocale, che ha solo parole piane. Avevano un sorriso spalancato, pronto. Riuscivo senza sforzo a farle ridere raccontando di neve, spaghetti e terremoto. Traducevo per loro proverbi della mia città. Per mare non ci stanno taverne. Katika Bari Nafna Numiba. Melania era come me, in mezzo ai 30 anni. I denti sani lucevano col bianco delle pupille perché rideva ad occhi aperti. Camminavo oscillando per i piedi gonfi. Non le ho mai visto i capelli, sempre dentro la cuffia azzurra. Il primo giorno del mio arrivo al piccolo centro vidi a pochi passi un serpente. Era esile, verde vivo, lungo 1 metro. Mi scorse passando. Si fermò e dopo un'esitazione si infilò sotto una pietra. Ero rimasto immobile, seduto su di una panca, attento solo a cercare di controllare il respiro. Volli chiamar gente, poi ci ripensai. Che figura ci faccio? Ecco l'europeo arrivato fresco fresco che al primo serpentello chiede soccorso. Non volevo esordire così. Ma appena rividi qualcuno, riferii con tono distaccato che avevo visto quel tale animale. «Dove?» chiese subito l'amico. In pochi minuti si era organizzata una piccola schiera di persone con bastoni. Sollevarono la pietra e uccisero il lettile che i libri chiamano mamba verde. Il suo colore lucente sbiadì velocemente. La pelle tesa si aggrinzì, come se gli andasse larga. Avrei rivisto più volte la scena che segue l'avvistamento di un serpente tra le case. Non scherzavano con le cose della natura, non l'ammansivano. Di sera andavo a passeggiare dopo cena lungo un corso d'acqua. Nel fracasso degli animali notturni udivo ogni tanto dai cespugli il suono delicato di un campanellino che quando attaccava non smetteva presto. Nel buio delle sere senza luna suonava, suonava ed io mi sentivo avvisato da quel tintinnio. Di cosa non so più. Ricordo solo che era un trillo gentile, di quelli che in una stazione di provincia anticipano l'annuncio che sta passando in corso un treno e non si fermerà. Tornavo alla branda aspettando il sonno delle 9 di sera. Nel chiasso delle notti di palude sognavo senza suoni. Una sera in una passeggiata sentii sul viso la carezza fulminea lieve di un'ala di pipistrello, il contatto più morbido che mi sia passato sulla faccia. Avevo avuto modo negli anni precedenti di dimenticare le carezze. Non feci in tempo a mobilitare il ribrezzo, provai nella sorpresa una confusa gratitudine per il buio e il suo tocco leggero. Per una nostalgia istantanea dimenticai l'allarme. Se il corpo prova esilio, è nella pelle. Vennero le febbri. Sotto la dissenteria dell'ameba spuntò la malaria. Perdevo acqua e peso da tutti i pori. Non riuscivo a ingoiare niente che non rigettassi. Penoso era il percorso fino alle latrine, reso incerto dal fatto che la malaria aveva infebbrato anche gli occhi, confondendo la vista. Dopo la prima settimana non ero più in grado di alzarmi. Mi venivano a trovare le suore, le sentivo parlare del tempo dietro il velo della zanzariera. Quello era il mio confine e si infittiva. I sensi erano rivolti all'interno. Mi ascoltavo. Sorse in quelle notti senza sonno un odore mai prima sentito. Saliva dall'inguine, dalle ascelle, lo fittavo continuamente immergendo le dita e annusandole. Era un sentore lontano, una palla di gomma morbida, il primo chewingum e l'acido crudo dell'erba tagliata. Divenni ansioso di sentirlo. Scimmia veloce che accarezza in volo i rami, così il naso correva in quell'odore sui nervi chiusi e li toccava dentro. Non lentamente, mi spegnevo in fuga. Passava il tempo ed ero vicino al blocco renale. Poca urina scura lo avvisava. L'odore mi riempì le narici. Passava come incenso fresco sul mio quieto delirio. Per mare non c'erano taverne. Venne Melania una sera. Portò un brodo di pollo. Non credo che mi disse cos'era, non credo che mi disse qualcosa. Sollevò il velo della zanzariera. Fuori c'era il caldo buio di sempre. Io stavo sotto una coperta militare inglese di lana. Buttò tutto all'aria. Rabbrividì confuso dai modi più che dal freddo. Mi alzò a sedere in mezzo al letto, spinse fuori le mie gambe magre e sedendomi a fianco mi tenne fermo e forte con una stretta addosso a lei dalla quale non potevo cadere. Il mio corpo bianco, ossuto, spariva nella sua presa, nella sua mano scura che stava su tutta sulla mia spalla. Poi, cucchiaino dietro cucchiaino, me lo fece bere tutto, pure quello che ributtavo fuori e che raccoglieva in una bacinella sulle mie ginocchia. Chissà dove aveva trovato quel pollo. Chissà quanto le era costato. So oggi che per la disidratazione è l'alimento più adatto. In quel momento ero troppo debole per riuscire a rifiutarlo. Lo subivo come una tortura alla quale non potevo scampare. Morire diventa scomodo se qualcuno ti vuole per forza salvare, pensavo bollendo di febbre addosso a lei. Tornò a portarmene finché non fu consumato tutto quel pollo, fino all'ultima spremitura. Prese a gustarlo, spingendo la lingua contro il palato. Aveva più sapore di quello che sono disposto ad attribuire a un brodo di pollo. L'abbraccio della sua spalla contro il mio corpo trasmetteva più forza di quella necessaria a sorreggermi. Nel suo zelo segreto ferveva un eccesso, uno spreco che non dava tregua. Era severa, brusca di modi, come rimprovero di chi trascina via senza parlare. Finirono le febbri, durava solo la dissenteria. Salii su un aereo. Le ho scritto qualche cartolina qualche volta. La vita che da me svaporava distratta, profumata, mi fu rimessa dentro a cucchiaini, più mia di prima, immeritata, spesa.
Aprimi prima volta che ti ho incontrato è stato un colpo tra me da torretta. Tu proprio faccia a me stiva assettata, io m'avevo incignata una paglietta. Tu mi guardaste, io ti guardai, tu sospiraste, io sospirai, scenniste, scennette, saliste, sagliette, così dopo nemmeno mezz'oretta. Benedicette, o tram da torrette. Poi, nata volta che t'ho incontrata, è stata verso i quattro chiatamone. Stavi elegante, tutta intolettata, diciste me lo fritti uno spumone. Troppo onorato, et muccaste. Mo piglianate, etto pigliaste, asciste, ascette, saliste, sagliette, dopo tre ore uscendo dal portone, benedicette, astratto chiattamone. A terza volta che t'ho incontrato, è stata dinta chiesa viscovata, vicino a me tu stavi inginocchiata, io stevo proprio brutto combinato. Dicette il prete, sposato un mestre, tra me pensai, guaiato un mestre, asciste, ascette, saliste, sagliette, ma il giorno appresso ne che fa malasse, esse ne fuie cu tutto fonde casse, mo sozzitello è maritato senza mogliera, è disperata, sto ghien, venen, saglien, scennen, c'è rifunnette pure due spumone, mannaccio tram, turrette chiatamone.
Quando a Imola le notti erano molto fredde e molto lunghe. Rivazza, Tosa, Tamburello. Nomi che in tutto il mondo evocano il canto di creature delle quali Enzo Ferrari amava dire: se esiste l'anima, i motori ne hanno una. Ma a parte le corse, per il resto dell'anno, quando l'aria torna serena e paciosa e il verde intorno alla pista riprende a essere un accogliente parco di là dal fiume Saterno, Imola se ne sta in disparte, bella e orgogliosa quanto umile e schiva, ignorata dal turismo che sfreccia sull'autostrada diretta in riviera. Forse era meglio così. Per gli abitanti che già sopportano a fatica l'annuale calata dei lanzichenecchi innamorati d'asfalto e di benzene. Poi c'è un altro genere di viandanti disposti a percorrere chilometri a centinaia o addirittura a migliaia per venire fin qua. I buongustai, secondo i quali non si può abbandonare la vita terrena senza essersi seduti almeno una volta ai tavoli di San Domenico. Non c'è guida che non segnali il celebre ristorante di Gianluigi Morini, ma anche in questo caso i più conoscono e stimano le cucine in superficie, mentre sono in pochi a sapere quale inestimabile tesoro sia custodito nel sottosuolo. Le labirintiche cantine del San Domenico risalgono al 400, quando i domenicani concludevano i secolari lavori di costruzione del complesso conventuale edificato su una domus romana dell'epoca augustea. Ancora oggi si può percorrere il passaggio segreto che collegava il settore dei frati con quello delle monache, e alla maliziosa domanda del Morini che si è rivolto a un odierno ministro della Chiesa per capire a cosa servisse, la prosaica risposta, in sintonia con l'anima romagnola, è stata: a quei tempi le notti erano molto fredde e molto lunghe. Non c'è vino di pregio che manchi in queste cantine dove la famiglia Morini si rifugiava durante i bombardamenti del 43 e del 44. E fra le curiosità ricordiamo una serie di bottiglie di cognac appartenute alla riserva personale di Napoleone Bonaparte. Nell'inesauribile aneddotica accumulata in 30 anni di attività, si narra di una principessa della corona inglese che, per il vezzo di mettere alla prova il cantiniere, chiese con noncuranza un rarissimo bianco francese, il cui nome si era probabilmente appuntata su un segreto bigliettino, e se lo vide recapitare in tavola da lì a 2 minuti. O in quell'industrialotto modenese che, avendo sentito parlare di un rosso unicamente per l'esorbitante prezzo, lo ordinò usando soltanto una metà del nome e dimostrando tutta la propria crassa ignoranza. Ottenne quindi un irremovibile rifiuto, perché se avesse conosciuto quel vino lo avrebbe ordinato il giorno prima, in quanto necessita di varie ore d'aria prima di essere degustato. «Qui non basta pagare per ottenere qualsiasi cosa», sentenzia senza battere ciglio il proprietario di San Domenico. Porta d'accesso alla Romagna, a cui si sente sanguinamente legata nonostante la provincia sia ancora bolognese, Imola conserva magnificamente un centro storico di rara armonia fra maestosità e schiettezza popolare. Colonna romana fin dal II secolo a.C., fu distrutta dai Longobardi e si ricostituì attorno alla residenza vescovile nel X secolo. Passata dai Visconti ai Manfredi e poi a Caterina Sforza, che le conferì l'impronta rinascimentale di piazze e palazzi, grazie al breve dominio di Cesare Borgia, si vide arrivare niente meno che Leonardo a progettare fortificazioni e la mappa ortogonale delle sue vie. In quei primi anni del Cinquecento esisteva già la Rocca, superba costruzione difensiva a cui il genio da Vinci apportò migliorie e che oggi rimane la più rappresentativa delle fortezze romagnole, splendidamente restaurata, con torrioni circolari su pianta quadrata e il possente mastio al centro da cui si gode il panorama della città e delle colline circostanti. All'interno custodisce una notevole collezione di armi e una meno bellicosa raccolta di ceramiche e maioliche medievali. Passeggiando nel centro storico fra palazzi solenni, chiese con pati ariosi, pinacoteca, musei archeologici e di arti sacre, la memoria torna agli stridenti contrasti in questa, che fu prima terra papalina e poi territori di ardenti ideali anticlericali, briganti leggendari e anarchici galantuomini. Qui nacque e morì Andrea Costa, che da seguace di Bacuni organizzò insurrezioni in Romagna e nel Beneventano. Si rifugiò esule in Svizzera e in Francia e infine tornò in Italia rassegnato a seguire la via parlamentare anziché quella rivoluzionaria. Fondò l'Avanti e divenne il primo deputato socialista. Sulla facciata del palazzo comunale, a proposito di secoli morenti e nascenti, si legge l'epigrafe da lui dettata fra il 31 dicembre 1900 e il 1 gennaio del 1901, con cui gli odierni anarchici imolesi preferiscono ricordarlo, focoso e indomito, dallo sguardo fiero e il linguaggio irruente. Se la donna soggiacque ancora nell'obbrobrio secolare, se il fanciullo non ebbe né pane né educazione, se il vecchio non trovò tetto e riposo, provvedi o nuovo secolo alla redenzione della donna, alla protezione del fanciullo, alla tutela del vecchio. Se la internazionale parve utopia, cammina o secolo e sarà realtà. Avanti, o cittadini, quand'anco i fiori dovessero al suolo cadere, calpesti come stame e l'osanna mutarsi, in de profundi, savanti, lanciamo al secolo che non ci vide nascere, ma ci vedrà morire il nostro cuore vivo.
Parmatus. I bizantini la chiamavano Crisopolis, la città d'oro. Un bel salto d'immagine se si pensa che alle origini si presentava come un accampamento cinto da steccati nel mezzo di una piana pantanosa e per giunta maleodorante, tanto che i romani avevano deciso di consacrare la zona a Mefite, la dea che emanava miasmi, appunto, mefitici. Il nome glielo affibbiò la soldataglia, che all'epoca usava uno scudo chiamato Parma, quello piccolo e tondo del gladiatore e del Parmatus, il fante d'assalto. Cacciate le rozze orde di Celti, il presidio divenne nell'arco di un secolo città prosperosa grazie alla Via Emilia, alle pecore e alla lana pregiata, arricchendosi fino all'opulenza. Sorsero così il foro, il circo, il teatro, le immancabili terme. E non sarebbe bastata l'occupazione longobarda a incrinare l'aspetto aureo decantato dai bizantini, né le successive dominazioni dei Visconti e degli Sforza, o la sanguinosa rivalità con Piacenza. Sotto i Farnese Papalini, Parma edificò l'elegante palazzo ducale, su progetto del Vignola, e il maestoso palazzo della Pilotta, opera colossale al punto da contenere un teatro. E se le manie di grandezza subirono un rallentamento sotto i Borbone, con la successiva amministrazione napoleonica si privilegiarono le riforme e l'arricchimento culturale. E così la petite capitale si invaghì di Parigi, guadagnandoci in raffinatezza. Poi vennero i fasti del regno di Maria Luigia d'Austria, che volle anche ponti e strade per una rete viaria funzionale, oltre ad ampliare biblioteche e restaurare palazzi. Insomma, occorre arrivare al 1940-45 perché Parma subisca una battuta d'arresto nel suo civile progredire, nonché gravi danni e sventramenti. Ma subito dopo ha ripreso la corsa per svettare sul resto della piatta pianura di Mefite, ottenendo spesso, dal dopoguerra a oggi, la palma di città dove si vive meglio in Italia. Ed è stata una bella sfida proporre a Sebastião Salgado, in occasione dell'intensa annata di celebrazioni verdiane, di ritrarre volti e momenti di vita quotidiana, proprio a lui, il poeta dell'immagine che ha sempre narrato un'umanità dolente, la dignità degli sconfitti e l'orgoglio dei ribelli, la povertà estrema e l'ingiustizia intollerabile. A Parma, malgrado la patina di agiatezza, Salgado è riuscito a cogliere dettagli di persone e situazioni con occhio sensibile da viandante curioso. Niente opere architettoniche immortali, ma laboriosi parmigiani di pari dignità, sia che provino in un teatro o che maneggino prosciutti, che giochino a carte in un circolo arci o che consultino libri antichi in un'immensa biblioteca. A un certo punto, visitando la mostra a Palazzo Pigorini o sfogliando il bellissimo catalogo, ci si imbatte in una foto che ritrae un gruppo di uomini in posa, dall'espressione computa e un po' austera. Si tratta del Club dei 27 e a conoscerli si resta interdetti quando si presentano uno Aida e l'altro Traviata, o ancor più singolare è sentirsi dire: piacere, sono la Sforza del Destino. Addirittura la spiegazione è già insita nel numero 27 come le opere di Verdi, e ogni membro del club fondato nel 1958 conosce a memoria quella di cui ha assunto il nome, capace di cantarvela dall'inizio alla fine. La passione per la lirica qui assume l'intensità del culto ed è sempre stata al di sopra di qualsiasi altra cosa. Basti pensare che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando a Parma la tubercolosi imperversava nelle case fatiscenti e lottare per i diritti nei campi e nelle officine poteva costare la pelle, mai e poi mai i proletari d'oltretorrente avrebbero rinunciato all'oggione di una prima. I numerosi teatri facevano il tutto esaurito anche nei giorni più duri, e persino nell'agosto del 22, quando 10.000 camicie nere in armi calarono da mezza Italia capitanate dal RAS di Ferrara Italo Balbo per dare una lezione alla Parma ribelle, gli insorti cantavano arie e cori sulle barricate nei momenti di tregua della cruenta battaglia che durò 5 giorni e 5 notti. Erano gli anni in cui la città era divisa nettamente in due, Di qua, dalla Parma, torrente al femminile, le dimore dei facoltosi, i palazzi ariosi, i negozi di lusso a costellare le strade larghe e lustre. Di là, l'oltre torrente, quartiere di operai e artigiani, roccaforte sovversiva con viuzze sinuose e una schiera di borghi a formare un muraglione, oggi bellissimo a vedersi passeggiando da Ponte Caprazzucca a Ponte di Mezzo, allora estremamente adatto a trasformarsi in fortezza inespugnabile. E infatti l'intrepido Baldo, che avrebbe poi trasvolato l'Atlantico, non passò neppure di là dal torrente.
Bologna la dotta. Bologna la dotta per l'università più antica del mondo. Bologna la rossa per il colore dei muri. Bologna la grassa per la buona cucina e i piaceri della carne. Poi c'è Bologna la falsa, la città teatro dove tanta bellezza non è ciò che sembra, dove il turista non chiede attestati di autenticità e il cittadino non sa, come si usa a dire a teatro, preferisce non sapere e sta al gioco virtuale di un'architettura da falsari della storia. Nel Medioevo Bologna ostentava ben 180 torri, ne sono sopravvissute 23, comprese l'Asinelli e la Garisenda, torre pendente ammirata da Dickens e vituperata da Goethe, che, colto chissà perché da un raptus di livore, la bollò come spettacolo disgustoso, a dimostrare che con del buon cemento e ancore di ferro si possono compiere imprese da pazzi. Sul finire dell'Ottocento, un singolare personaggio di urbanista, Alfonso Rubbiani, si mise in testa di resuscitare la città comunale gotica in contrapposizione a quella pontificia barocca, operando restauri a dir poco radicali e in certi casi creando dal nulla palazzi merlati e scorci medievaleggianti. Nell'impresa trovò un istigatore entusiasta in Giosuè Carducci e nei decenni successivi una serie di seguaci altrettanto spregiudicati. Iniziamo questa sorta di passeggiata nella Bologna falsa da Piazza Maggiore, il palazzo di Re Enzo, dove il giovane figlio di Federico II trascorse al fresco i peggiori anni della sua vita e anche gli ultimi, esisteva nel 1244, ma era tutt'altra cosa, l'attuale fisionomia del 1913. Percorrendo via Rizzoli fino alle due torri, sulla destra si ammira lo splendido palazzo della Mercanzia, originariamente concepito nel 1384, che non solo venne rimedioavalizzato ai tempi dei Rubbiani, ma risale in realtà al 1948, perché quattro anni prima un sergente tedesco lo aveva sbriciolato facendo brillare una bomba d'aereo inesplosa proprio davanti alla facciata. Accanto, il suggestivo balcone sorretto da pilastri in quercia, simil XIII secolo, fu fatto costruire di sana pianta nel 1928 per proteggere un dipinto esposto all'intemperie. Imboccando Strada Maggiore ci si può stupire per la longevità dell'altissimo tratto di portico sorretto da colonne di legno, ma niente paura, il tutto a poco più di un secolo, non 7-8 come appare. E lassù, nel soffitto annerito, la burla si aggiunge al falso d'autore. Tre frecce conficcate a ricordo di chissà quali dispute nell'anno 1000 furono in realtà scoccate da studenti goliardi d'epoca mussoliniana e qualche guida ci casca ancora. O finge di cascarci. Persino il massimo vanto del centro storico bolognese, le sette chiese di Santo Stefano, si presenta all'estasiato viandante secondo i radicali restauri, in parte ricostruzione totale, attuati tra il 1780 e il 1930. In direzione opposta, cioè verso sud, un altro gioiello trecentesco, il Collegio di Spagna, sfoggia l'intero lato settentrionale in perfetto stile castigliano risalente al 1925. A Bologna è finto anche l'unico colle, una collinetta, chiamata appunto La Montagnola, che offre uno spazio verde in fondo a via Indipendenza, creato non da madre natura per un capriccio geologico, ma dall'accumulo di detriti e residui edili opportunamente abbelliti da scalinate, vialetti alberati e giardini su pianta simmetrica del 1805. Nel XIII secolo era un vasto piazzale, dove si commerciava il bestiame. La città felsinea, in fondo, è stata precorritrice della moderna filosofia di vita, secondo cui è sempre l'abito che fa il monaco e l'apparenza conta più della sostanza. Inoltre, qui la beffa e la burla hanno radici antiche, sono l'essenza stessa del cosiddetto spirito petroniano, che nella storia non hanno risparmiato neppure le mura e i monumenti. Certo, restaurare e ripristinare non significa prendersi gioco delle generazioni future, ma l'eterno dilemma di fronte a mattoni così lustri da sembrare appena posati è: Il tempo ha o non ha il diritto di mutare le cose costruite dall'uomo? E quando queste scompaiano, è lecito rimanere indietro l'orologio, anzi la meridiana? Alfonso Rubiani, per esempio, non venne nemmeno sfiorato da un simile dubbio e Carducci applaudiva.
La vecchia signora è sempre una sensazione di sollievo, come la conferma di un affetto protettivo scorgere la chiesa di San Luca in cima al colle. Da qualunque parte uno torni, dopo un'assenza, Bologna si annuncia così, con quel bonario panettone barocco appoggiato sul monticello più alto, di un ocra istinto per l'immancabile foschia del pieno giorno o rosso acceso che si avvicina all'imbrunire. È un po' il malinconico destino di Bologna, suscitare nostalgia quando ne sei lontano e mostrarti i difetti se ci resti troppo a lungo. Città di contraddizioni velate, con fama di giovialità istintiva e tolleranza, sempre meno meritata, e pronta a chiudersi alla prima critica di chi si sente escluso. Facile al dialogo, ma difficile a concedersi oltre un impalpabile limite. Paciosa e composta, apparentemente sorniona, impalpabile e fiera di sé al punto da considerare un po' barbari tutti i forestieri. La bolognesità è in fondo anche questo, un amore possessivo che sconfina nella gelosia. Gli sporadici turisti qui sembrano guardarsi attorno con aria stupita, come se non capissero perché all'estero sia tanto conosciuta per le sue fiere internazionali e così poco per le bellezze architettoniche. Sono infatti rari i centri storici conservati con altrettanta cura, quasi con caparbietà, e in questi ultimi anni tutte le battaglie vinte dall'asfalto del progresso subiscono una dopo l'altra il contrattacco degli scalpellini, mestiere antico che a Bologna pare far rinascere una vera e propria scuola, e a pochi metri alla settimana o al mese San Pietrini e lastre di granito riguadagnano il terreno perduto in questo secolo. Nulla potrà invece essere fatto per restituirle quell'aspetto di Istrice acquattato ai piedi dell'Appennino, come appare nei disegni del tempo, quando contava 180 torri, ognuna simbolo e difesa delle famiglie più potenti. Oggi ne restano soltanto 23, sfoltite non solo dai colpi della vecchiaia e dei piani regolatori, ma soprattutto dalla rivalità reciproca che faceva scoppiare assurde guerre interne al perimetro delle mura, con una torre che bombardava l'altra a suon di catapulte. Chi colpiva per sbaglio il palazzo del comune subiva per decreto l'immediato smantellamento della rispettiva torre. La ricchezza allora si ostentava costruendo la magione verticale più alta rispetto alla famiglia vicina. Gli asinelli la spuntarono su tutti, arrivando nel 1119 a completarne la merlatura dell'alto dei suoi tuttora ineguagliabili 92 metri. Ai temerari, capaci di scalarne i quasi 500 gradini, offre la vista dell'antica città stellare, con la torre al centro di una raggiera formata dalle strade principali, delimitate dalle rispettive porte. Bologna monocentrica, nella quale, al contrario di Firenze o Roma, dove le opere architettoniche prevalgono sul disegno dell'intera città, ogni palazzo è assorbito dalla planimetria medievale. Edifici patrizi che rappresentano una Bologna occulta, in grado di svelare dietro austeri portoni, giardini segreti e pati raccolti attorno ad un pozzo, ombrosi di alberi secolari che nascondono spesso ardite statue pagane. C'è un curioso risvolto sociale nella principale caratteristica architettonica di Bologna. Vantando oltre 40 chilometri di portici, si vorrebbe che proprio da ciò derivi la facilità comunicativa dei suoi abitanti. Attraverso un millennio il portico ha favorito l'incontro e la chiacchiera sul portone, il passeggiare senza fretta a riparo dal traffico di ogni epoca e indifferenti alla pioggia o al sole. Un riparo onnipresente che ha cullato e reso celebre il cosiddetto spirito petroniano, fatto di arguzia maliziosa e doppi sensi, una forma di ironia che si è sempre presa a gioco dei potenti con sottile ferocia. Vespe senza pungolo, definiva malignamente il leopardi bolognesi, ai quali, secondo Nievo, bisogna permettere di prendersi beffa di voi almeno un paio di volte al mese, altrimenti senza questo sfogo creperebbero. La burla accuratamente ordita nella storia di Bologna non risparmia neppure i monumenti, e vi è in questo un'innata indole di rifiuto per qualsiasi mito, tanto che nessun illustre è risultato inviolabile dalla satira. L'arte della caricatura ha visto qui la proliferazione di innumerevoli giornali, e quanti non avevano mezzi per accedere alla carta stampata hanno sempre usato il gesso sui muri per ridicolizzare l'altezzoso di turno. Persino la statua del Nettuno, immagine consacrata che pare il simbolo stesso del placido benessere felsineo, la si preferisce mostrare di tre quarti per via del pollice che in tal modo sporge dritto davanti al pube. Orgogliosa di aver fondato la prima università del mondo, Bologna a volte dimentica quanto sarebbe diversa senza quell'incalcolabile numero di studenti ultramontani, che attraverso 9 secoli l'hanno pungolata, provocata all'apertura arricchita di sapere e di pigioni strapagate. Persino nel lontano 200 si registravano proteste studentesche per le speculazioni degli affittuari. Ma è da quel clima di inquietudine diffusa che Bologna ha appreso la travagliata necessità del dialogo con il forestiero. Non senza traumi e punti di rottura, certo, eppure vogliosa di risanare ferite e capire perché si siano prodotte. Sarebbe ingiusto marchiarla con l'infamia di un rigurgito razzista, oggi che drammi ambigui tornano a lacerarla, o almeno non senza considerarla parte di un paese che l'intolleranza l'ha sempre conosciuta e coltivata. Se l'albo d'oro dell'alma mater può vantare nomi che hanno tessuto la cultura dell'Europa, da Copernico a Paracelso, Erasmo da Rotterdam e Thomas Becket, e Dante, Petrarca, Tasso e Goldoni, va ricordato che accanto a così celebri studenti vi è una massa di giovani anonimi che hanno indubbiamente contribuito a costruire quei pregi morali su cui a volte Bologna ha rischiato di assopirsi. Dotta da un lato e dall'altro gaudente, grassa, carnale al punto da attirarsi ancora gli strali di papi e cardinali. Una fama ingigantita o forse una realtà assottigliatasi nei primi decenni. Bologna sa ancora divertirsi, ma non con poco. La sua ricchezza viene da lontano, dalla laboriosità di molte generazioni e non la ostenta, quindi come certa provincia in rapida espansione. Paradossalmente il bolognese può permettersi di trovare economico qualsiasi posto al mondo, perché sono rimaste poche le città più care della sua. Ma l'Isola Felice, termine che la città ha comunque sempre rifiutato, avvertendone l'infida pericolosità, resiste soprattutto grazie alla scoperta del terziario come nuovo motore trainante. Fiere e congressi ne hanno fatto infatti la più combattiva rivale di Milano, accettando di buon grado lo strano ritmo di quella riempirsi e svuotarsi all'improvviso per flussi di folle tecnologiche, che causano la proliferazione affannosa di alberghi e servizi, come l'assoluta impossibilità di pianificarne il traffico. La vecchia signora, cantata da Guccini, memore delle sue 157 torri perdute, ha così ingaggiato l'esclusivissimo Kenzo Tange per progettargliene di nuove, creando l'avveniristico e, a ogni imbrunire desolante, Fiera District, indubbiamente funzionale, ma dal curioso aspetto di stazione stellare ancorata di lato. Salendo sui colli al tramonto, quando i calanchi di argilla chiara diventano di un rosa intenso, la vista di questa pianura che si perde nel nulla mostra due Bologna, una stretta all'altra, ma separate da un confine netto. La prima rossa di mura antiche e tegole, armoniosa nel saliscendi di cupole e guglie, l'altra fredda e ordinata, sonnolenta nel suo grigio opaco. E per quanto la lontananza smorsi ogni rumore, la seconda, chissà perché, sembra più silenziosa.
L'autostrada da lontano ti vedrò, eccola le luci di San Luca, entrando dentro il centro l'auto si rovina un po', Bologna, ogni strada c'è una buca, per prima cosa mangio una pizza d'altero. C'è un barista buffo, un tipo nero. Bologna sai, mi sei mancata un casino. Aspetto mezzanotte che il giornale comprerò, lo stadio, il trotto, il resto del carrino. Piove molto forte, ma tanto non mi bagnerò. C'è un bar col portico, mi faccio un cappuccino. Ma che casino, quanta gente, cos'è sta confusione? C'è una puttana, anzi non so. Bologna sai, mi sei mancata un casino. E chissà se in questa strada si può entrare oppure no. Ah no, c'è Sirio, ma che due maroni. Così cammino per la piazza con una merda sul palto. Ma perché anche col buio volano i piccioni? Voglio andarmene sui colli, voglio andarmene a vedere il temporale. Tra i fulmini coi tuoni mi sembra di volare. Nel tempo dei ricordi perdermi a affogare. Figurine, piedi sporchi e ancora i compiti da fare.
Le pugnette sui tetti che belli coi cieli sui tutti noi insieme.
Con le nuvole che cambiano colore.
Bocche rosse d'estate con come rifiore. Buono negli ali il profumo dei chigni, il profumo dei chigni.
Con della benzina l'odore.
Se notte stellate nei cieli aperti, le luci che si corrono dietro. Si corrono dietro.
Per fare l'amore.
Com'è bello andare a fare l'amore.
C'è un tuono più forte che la notte svanisce. Mi sveglio di colpo più stanco, più solo, mentre il cielo schiarisce. Accendo il motore, guardo nello specchietto e vedo riflesso con un po' di dolore. Bologna col rosso dei muri alle spalle che poco poco sparisce. Metto la freccia e vado sulla luna. Vado a trovare la luna. Vado a trovare la luna.
I racconti su Napoli sono tratti da Il contrario di uno di Henry De Luca.
Esta mañana desperté en un toque de queda, en donde yo soy un prisionero.
I racconti su Trieste, Imola, Parma e Bologna sono tratti da Un po' per amore, un po' per rabbia di Pino Cacucci.
Quanto ríos tenemos que cruzar hasta hablar con la podrida autoridad.